fare che questi occhi, questo cuore volto alla carità, insomma caritatevole, di carità, così bello descritto, insomma, nelle lettere ai Romani, mi pare che oggi sia esploso in questo brano del Vangelo meraviglioso, in questo incontro tra Maria e Elisabetta, e questo servite il Signore, nel versetto 11 del capitolo della lettera ai Romani, mi pare proprio che ci sia proprio, insomma, presentato, ecco, in questo incontro, in questo reciproco compimento in loro, e che si riconoscono a vicenda, che si, mi viene da dire, si sostengono, si aiutano, insomma, una e l'altra per appunto manifestare, insomma, questo compimento che avviene nel grembo di entrambe.
Ah, mi ero fermato un attimo su quel verbo, il versetto 10 del capitolo 12 della lettera ai Romani: gareggiate nello stimarvi a vicenda. È un verbo che c'è solo qui, però mi sembrava molto bello questo, appunto, e anche in qualche modo giocare in anticipo, ecco, gareggiare nel senso di prevenire nell'onorare, essere prima nell'onorare gli altri. E in effetti, appunto, nel Vangelo la sollecitudine di Maria, che appunto va a Elisabetta così in modo improvviso, anche in un certo senso preveniente, no? Senza che non solo non gliel'abbia chiesto, ma non... e anche con i saluti la previene, però poi anche Elisabetta in un qualche modo che anche ricambia con questo anticipo nella lode, nella benedizione, e nel canto Maria in un qualche modo dice che è stato Dio poi a guardare l'umiltà della sua serva, ecco, nell'arrivare prima a onorarla, lei che era così piccola, e a rivelarle che è piena di grazia attraverso l'angelo. In questo modo Maria sembra, appunto, in questo cantico, che abbia questi occhi che vedono in anticipo il rovesciamento, ecco, delle logiche umane, per la lode, l'innalzamento, il primo posto dei piccoli, degli umili, degli affamati. E quindi mi sembrava un bel richiamo, insomma, questo verbo così particolare.
A me stamattina faceva impressione che tutto questo, questa esplosione di Spirito Santo, di saluti, di cose, parte dal fatto che Maria entra in una casa e cosa fa? Saluta. Cioè, non fa una cosa strana, fa quello che si fa quando si entra in una casa. E questa cosa mi faceva pensare che il Signore poi entra nelle nostre vite, come è entrato nella vita di Maria, nella vita di Elisabetta, di Zaccaria, entra nella semplicità della nostra vita, entra nella nostra vita così com'è. Non è che la vuole in un modo piuttosto che in un altro. Lui chiede solo di poter entrare. E questa cosa di questo saluto che scatena, questa esplosione mi faceva un po' impressione, perché il Signore alla fine chiede solo di poter entrare.
20 anni fa ero animatrice, iniziai a essere animatrice presso la parrocchia di San Francesco. E in occasione del Natale andavo in alcune case dove si parlava delle letture della domenica successiva. E fu in quell'occasione che io conobbi Sofonia. Non sapevo nemmeno chi fosse, però era bello per me iniziare ad andare nelle case proprio con un canto di gioia, con un canto, con un inno che invitava ad essere gioiosi, perché ne avevamo ben motivo. Il Signore era entrato nella nostra vita. Con il Natale il Signore entrava in mezzo a noi. E Sofonia ci diceva, ci dice tuttora, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Io trovai queste parole meravigliose e tuttora le conservo nel mio cuore. Fra ieri e oggi il Signore ci dice che è in mezzo a noi, che esulta per noi. Così come Giovanni esultò nel grembo di sua madre Elisabetta all'udire le parole di Maria. È un sussulto che ci riempie di gioia, di spirito, di grazia. E oggi abbiamo proprio questa occasione di ringraziare Dio che, come diceva il Vangelo di ieri, è in mezzo a noi fino alla fine del mondo.
Nel passo di Sofonia, al versetto 14, il primo versetto, il testo usa quattro verbi diversi per esprimere l'invito alla gioia: rallegrati, grida di gioia, esulta, acclama. Questo invito è rivolto alla figlia di Sion, alla figlia di Gerusalemme. La festa di oggi ci invita a riconoscere in questa figlia, certamente nella tradizione, la Vergine Maria, ma anche la stessa Elisabetta, che viene visitata e invitata a gioire. E del resto, appena sente la voce del saluto di Maria, Elisabetta avverte che il bambino ha sussultato nel suo grembo. Sofonia dice anche qual è la ragione per cui gioire: il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Un riferimento forse alla storia dell'esilio e alla fine dell'epoca della deportazione, con l'intervento di Dio che finalmente dichiara al suo popolo che la sua ira verso di lui, che aveva trasgredito l'alleanza, si è compiuta e quindi finalmente il peccato è stato perdonato, Israele è stato liberato dai nemici, può ritornare in patria, e questo sembra essere il motivo storico per cui la figlia di Sion deve essere contenta, deve rallegrarsi, c'è anche una promessa che riguarda il futuro: non temerai più alcuna sventura. E infine nel versetto 17 mi sembrava molto bello il fatto che la gioia non è solo richiesta a Israele, ma è anche del Signore nella sua relazione con Israele. In particolare, gioirà per te, o gioirà con te, o gioirà su di te, e comunque ti rinnoverà con il suo amore, dove i testi sono abbastanza diversi tra di loro, perché il testo ebraico e la traduzione latina dicono tacerà con il suo amore, per il suo amore, starà in silenzio nel suo amore per te, mentre il testo dei 70, che viene in questo caso seguito anche dalla traduzione della CEI, dice ti rinnoverà, ti farà nuova con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Anche nella lettera ai Romani c'è questo invito a gioire. Paolo dice siate nella gioia, gioite nella speranza, e dice anche di gioire con chi gioisce, oltre che naturalmente di piangere con chi piange. E tutto questo effettivamente mi pare che nel racconto del Vangelo di Luca di oggi si veda molto bene, nell'esultanza che Elisabetta riconosce, ma anche nell'esultanza di Maria, che dice esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore. Anche Maria riconosce di essere dentro a un avvenimento di salvezza e di gioia.